E a un certo punto Pietro si è alzato e ha predicato. L'atmosfera era quella giusta. Tutti stavano guardando verso di loro. Fratelli cari, come desidero, come vorrei con tutto il cuore, Signore accontentami, come vorrei che succeda qualcosa del genere anche qui, mentre siamo qui, mentre tutti quanti siamo seduti qua, e arriva la potenza dello Spirito Santo, viene il vento impetuoso dello Spirito Santo che ci sbatte fuori da questo locale e ci porta nelle piazze di Prato, per le strade di Prato, per le strade delle nostre città, ripieni di Spirito Santo, di potenza. E Pietro si è alzato per spiegare perché stava succedendo questo, ed era l'adempimento di una profezia, quella di Gioele, come il profeta ha detto. E poi subito dopo il primo grande miracolo, il più grande miracolo, le persone che si ravvedono e nascono di nuovo perché credono in Gesù come loro Signore e Salvatore. Alleluia! Perché lo Spirito Santo è venuto per questo, per portarci a predicare il Vangelo e fare la differenza in tutti i luoghi dove noi ci troviamo e ci troveremo. Non ti vergognare del Vangelo, perché quando tu ti vergogni del Vangelo, tu ti stai bloccando lo Spirito Santo che vuole muoverti, che vuole usarti con la sua potenza, con la sua gloria, perché tu possa essere quel testimone fedele e verace. E mentre tu testimoni, lo Spirito Santo fa i miracoli. Che noi pensiamo, vabbè, come faccio? Sì, c'è quel malato, c'è quel paralitico, c'è quello sulla sedia a rotelle, c'è, e se ci prego e poi non succede? E ci crogioliamo lì nella nostra religiosità, e se poi non succede, oh, poi diventa tutto peggio di prima. Creiamo delle illusioni nelle persone. Io debbo, quello che è di predicare il Vangelo, di andare a predicare il Vangelo, è un comando, è un mandato che ci è stato dato, io debbo solo ubbidire. E quando ubbidisco al mandato che mi è stato dato, lo Spirito Santo fa la sua parte, guarisce, libera, battezza, fa nascere di nuovo le persone, accadono miracoli e miracoli straordinari. Alleluia. E prima di continuare su questo, voglio dirvi un po' la cosa che in questo viaggio mi ha toccato di più in maniera speciale. Come diceva mia moglie, siamo stati circa 10 anni fa a fare un viaggio in Israele ed è stato straordinario. E lì abbiamo vissuto certe cose, c'era anche la sorella Letizia, c'era Elena e Luca, e altri adesso non mi ricordo. E abbiamo vissuto dei momenti speciali, Roberto, dei momenti speciali. Lui si è comprato lo shofar, però non porta mai su shofar, lo dovremmo suonare qua in chiesa, lo devi portare, lo dobbiamo suonare, Roberto, e lo teniamo qua, lo mettiamo lì in un poggia shofar per suonarlo. Perché quando una cosa che ci è stata spiegata a proposito dello shofar, che quando si suona lo shofar, in quel momento si sta, è come una chiave che sta aprendo il cielo. Il cielo si apre al suono dello shofar. E cose accadono, cose straordinarie accadono. E per questo motivo, solo per questo motivo dobbiamo suonare lo shofar, oltre che per tanti altri motivi. Ma vi stavo dicendo, la cosa che mi ha toccato in maniera profonda, ma profonda, profonda, al punto che mi ha fatto piangere, quando siamo andati ad Hebron, quindi siamo saliti in quei luoghi, e siamo andati lì a Macpela, dove c'è una volta c'era la spelonca, di Macpela, ma mi viene difficile poter dire spelonca di Macpela perché dovrebbe essere una specie di grotta, anche se abbastanza ampia e tutto qua, perché ci hanno costruito, perché in tutte le cose poi ci hanno costruito palazzi, mettendoci dentro tante altre cose. Ma in ogni caso questo luogo è un luogo ebraico e hanno costruito, e siamo entrati dentro e c'erano dentro le tombe di Abramo, di Sara e poi anche di Giacobbe, enormi, chiuse, sì, una specie di sarcofago, chiuse, non si poteva entrare lì nella stanza dove erano contenute queste sarcofaghi, queste tombe. E lì ho riflettuto un attimo, perché guardando i luoghi, il territorio, perché noi a volte di Abramo pensiamo che lui ha avuto la sua fede cresciuta e lui ha avuto una fede grande quando è arrivato al punto di sacrificare suo figlio. Dio gliel'aveva chiesto perché lo mettesse sull'altare in sacrificio e Abramo non lo rifiutò. E pensiamo solo a quei momenti, a questi momenti così importanti, così particolari, anche tragici da un certo punto di vista. E invece in quel momento ho pensato, Abramo, che viveva nelle comodità di questo mondo, stava bene, aveva di tutto, era anche un uomo abbastanza, come dire, era voluto bene, era un anziano nella sua città Ur dei Caldei ed era un uomo molto ascoltato, quindi non è che si trovava male a Ur, anzi stava molto bene ad Ur, era un uomo molto apprezzato, e il suo nome stesso Abramo, padre eccelso, era riconosciuto dalla gente di Ur e tutti lo apprezzavano e avevano anche un certo timore verso di lui, una certa riverenza nei suoi confronti. Stava bene economicamente, tanto che aveva 318 servi, perché 318 servi che Abramo aveva e che ha portato con sé e poi ha fatto la battaglia contro i cinque re, non è che se li è ritrovati lì sul momento, erano quelli che si era portato da Ur dei Caldei, se li era portati con sé, anzi io credo che tutta questa gente lo voleva talmente bene, lo apprezzava così tanto, che quando lui ha detto io vado perché ho ascoltato la voce di Dio, quelle persone hanno detto dove vai? Se tu te ne vai, noi veniamo con te. Ma guardate che io non so neanche dove andrò. Noi non ci interessa tu dove andrai, dove vuoi andare. Noi verremo con te. Era talmente apprezzato che tutta questa gente decise volontariamente di seguirlo nel cammino. Un cammino che lui non sapeva quale sarebbe stato, perché Dio gli aveva detto che gliel'avrebbe rivelato man mano che lui andava avanti e faceva dei passi di fede. E in quel momento, quando ero lì e stavo osservando, ora poco importa una tomba o qualche oggetto, perché non dobbiamo fare culti di oggetti, ma quando mi sono messo lì e c'era quella finestrella, in quel momento mi sono appoggiato con la testa lì sulla finestrella con le inferriate per guardare e mi sono messo a piangere, ho detto veramente tu hai ascoltato Dio. E ha ascoltato Dio quando non c'era una Bibbia, quando non c'era nessuno che andava per le strade ad evangelizzare, quando non esisteva una testimonianza di qualcuno che parlasse dell'Iddio di chi? Perché non c'era l'Iddio di Abramo, non c'era l'Iddio di Israele, non c'era niente. questo in risposta a quelli che dicono: e se qualche popolazione sperduta in qualche villaggio sperduto che non conosce Dio, questi che quando muoiono cosa faranno? Hanno la lucerna dell'Eterno dentro, possono ascoltare Dio, perché a tutte le persone del mondo ci è data la possibilità di poter ascoltare Dio. Abramo ha ascoltato questa voce. E quando Dio gli ha detto: esci da Ur dei Caldei, esci dalla casa di tuo padre, esci dal tuo parentado, e gli dà delle direzioni ben chiare, ben precise, lui non poteva dubitare. All'inizio lui ha ubbidito, e guardate che anche se è stata un'ubbidienza parziale, è stata una signora ubbidienza. Perché lasciare tutto quello che lui aveva, tutto l'apprezzamento, tutta la ricchezza, tutto il benessere, la prosperità che lui aveva, per andare verso luoghi che neanche sapeva dove si trovavano, neanche sapeva dove sarebbe stato condotto, ci vuole fede. Una cosa ho imparato, che è così facile ascoltare la voce di Dio, che solo chi non lo vuole ascoltare non lo ascolta. Chi decide di non ascoltarlo non lo ascolta. Abramo ascoltò la voce di Dio, e in quel tempo era l'unico ad ascoltare la sua voce ed ha ubbidito. Ed è andato, e grazie alla sua obbedienza che oggi io e te siamo qui a lodare il Signore. Perché se Abramo diceva: ma che mi succede? Sento qualcosa, una voce, qualcosa che mi dice di lasciare la città dove vivo, dove c'ho tutti i miei beni, dove c'è la mia attività, la mia prosperità, dove sono apprezzato, ci sono tutto quello che io desidero. Bah, chissà che voce è. Ma lui ha ascoltato la voce di Dio ed è uscito. Ed è andato verso la volontà di Dio. Dio sta cercando ancora uomini e donne che lo ascoltano. A volte lo facciamo così difficile l'ascolto di Dio, che veramente poi a un certo punto uno dice: ma se è così difficile, perché devo fare questo, 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 quest'altro ancora, poi sotto, sopra, questo, quell'altro. Ma com'è difficile ascoltare Dio? Vi dico una cosa, fratelli cari e sorelle care, Dio ti ama così tanto che Lui stesso ci ha rivelato, attraverso la sua parola, che risveglia ogni mattina il tuo orecchio perché tu possa ascoltare come ascoltano i discepoli. È uno dei significati, il significato più alto di discepolo è figlio, come ascoltano i figli ubbidienti, che sono pronti a praticare ciò che gli è stato detto. E lì ho fatto una preghiera, ho detto: Signore, io voglio essere mosso da questa fede di Abramo, che è mio padre. Abramo è mio padre, è il padre degli ebrei, è il padre dei musulmani, è il padre dei cristiani, va benissimo tutto, padre, ma è mio padre. Me lo sento così intimo, così vicino, così fortemente legato a me, che è mio padre. Lo dichiaro e lo dico: Abramo è mio padre, e io voglio camminare secondo quel tipo di fede, la fede che non discute con Dio, lo ascolta e lo ubbidisce. anche se parzialmente ubbidisce, ma una cosa che lo ha condotto e che ha condotto la vita di Abramo è: io intanto comincio ad ubbidire, poi Dio mi rivelerà le cose man mano che vado avanti, man mano che cresco, perché sicuramente tante cose ancora non le ho capite, perché la rivelazione è progressiva. A volte ci blocchiamo e ci fermiamo perché noi vogliamo sapere già la fine, vogliamo sapere dove arriveremo, cosa faremo, cosa diventerò. Ma che ti interessa cosa diventerai? Cammina, obbedisci al Signore. Mi ricordo di T.L. Osborne, quando lui, rispondendo ad un giovane che gli faceva una domanda: ma tu come hai capito la grande chiamata che hai? E lui gli ha detto molto semplicemente: l'ho capito mettendomi al servizio. Lascia stare qual è la tua chiamata. La specificità della tua chiamata la capirai, la scoprirai servendo, servendo per amore, servendo con passione, servendo, consacrandoti al servizio, servendo perché questo è quello che Dio vuole, questo è ciò che a Dio piace. Il servizio d'amore che tu offri annunciando il Vangelo, pregando per gli altri, benedicendo la vita delle persone attorno a te, essendo uno strumento di grazia, di potenza divina. Lo sai che ci sono tante persone che stanno aspettando la tua obbedienza per ricevere un miracolo, una guarigione, una liberazione, la salvezza nella loro casa. Tante persone stanno aspettando la tua e la mia obbedienza. Quando io obbedisco, Dio è lì nella mia obbedienza. E quindi questa è la cosa che mi ha colpito fortemente mentre ero lì. E l'altra cosa che desidero tanto che al più presto si possa realizzare, che lo zelo di tanti ebrei possa finalmente far arrivare a loro la rivelazione di Gesù Cristo il Messia. Perché veramente tanti ebrei sono zelanti. Come pregano, che zelo hanno quando pregano. Siamo andati di nuovo al Muro del Pianto, e tra l'altro ci siamo andati di sabato, nello Shabbat, quindi a maggior ragione erano lì i super, gli ultra ortodossi, con la scatoletta qui sulla fronte, con tutte, con le filatterie, con tutti gli scialli che coprivano secondo la legge, secondo la Torah, secondo tutte le regole. E vederli pregare è qualcosa di sensazionale, di straordinario, perché sono molto zelanti nelle preghiere e nel farle così come sono comandate dalla Torah. E bisogna essere lì per vedere, per capire che zelo hanno. Come mi sembra di vedere Saulo da Tarso, che aveva questo zelo, uno zelo così forte da perseguitare la Chiesa, da diventare dei persecutori. E loro ce l'hanno questo zelo, veramente hanno questo zelo. Diversi di loro hanno lo zelo perché ci sono delle profezie per quanto riguarda per esempio la Giudea, questo territorio della Giudea, che è un territorio brullo. Uno immagina la Giudea, siccome si parla sempre di Giudea, i giudei, Gesù era un giudeo, Davide è il giudeo, e uno pensa il territorio della Giudea sarà un territorio bello, ameno, il paradiso. Proprio per niente. È tutto sassi. C'è tanto deserto. Una terra brulla, non ci sono piante. E quando eravamo proprio lì, Hebron, Giudea, si vedeva proprio questi territori, e io infatti mi facevo la domanda: Abramo ha lasciato tutto quello che ha lasciato per venire qua? No. non c'erano né costruzioni né acquedotti, né, non c'era niente, ma niente di niente. Non c'era proprio nulla. E Abramo ha lasciato tutto per andare lì, ma come diceva la sorella, quando sei lì tu avverti che c'è qualcosa di speciale spiritualmente. C'è il cielo aperto. Ci sarà un motivo perché Dio ha fatto di quella terra la terra del suo popolo, la terra di Israele, che è la terra di Dio. Tra l'altro Dio dice: questa è la mia terra, e l'ha data in uso al popolo di Israele. Ci sarà un motivo, anche se questa terra è così, la parte sud soprattutto, da Gerusalemme in giù, è brulla, desertica, piena di pietre da tutte le parti. Sembra che abbiano un rapporto particolare gli ebrei con le pietre. Infatti anche con i morti loro non vanno a mettere i fiori, mettono pietre, perché di pietre ne trovano quanto ne vogliono. Ovviamente ha tutto un significato il motivo perché mettono la pietra, perché la pietra sta a significare qualcosa di solido che dove la metti rimane, quindi una cosa stabile. Ma veramente lì è tutto pietre. E lì mi sono fatto questa considerazione. Ma queste persone, soprattutto Abramo, che ha lasciato tutto quello che aveva per andare in questo territorio, e lì girava continuamente lì da una parte all'altra, è arrivato fino al punto quando aveva la certezza che quello era il territorio che Dio aveva assegnato a lui e alla sua progenie, che si è comprato la spelonca di Macpela, questa specie di caverna, per poterne fare una tomba, perché doveva seppellire sua moglie Sara, e poi lì è stato sepolto anche lui e tutto il resto. Poi tra l'altro neanche si può parlare di sepolture, perché la sepoltura ebraica non è una sepoltura come noi la intendiamo, come noi occidentali la intendiamo, perché loro non seppelliscono, cioè non mettono sottoterra, ma lasciano avvolti in panni, e fanno quindi tutta una lavorazione con il defunto, li avvolgono, mettono anche degli aromi, delle cose, come hanno fatto anche con Gesù, e li depongono su una pietra. E questa è tutta la sepoltura, li depongono su una pietra. Perché? Perché aspettano che Dio li prenda quando ci sarà la risurrezione dei morti che vengono presi. Loro sono in attesa di questo, in attesa della risurrezione dei morti. Loro credono nella risurrezione dei morti, e vi invito a crederci pure voi, perché Gesù sta per tornare. E se anche tu dovessi morire prima che lui ritorni, noi andremo tutti con Gesù al suo ritorno, saremo vivi. Ma se anche qualcuno dovesse partire prima del suo ritorno, tu sarai in attesa al suo ritorno di resuscitare dalla morte. Il tuo corpo rivivrà e si trasformerà, diventerà un corpo glorioso come quello di Gesù quando è risuscitato. Alleluia! Un paio di versi li dobbiamo leggere. Ma questa sera voglio chiamare alcuni di voi a risvegliare e a ravvivare il dono che Dio ha messo nella vostra vita. Oscar, devi ravvivare il dono di Dio in te. Tanti di voi dovete ravvivare il dono di Dio nella vostra vita. Non è più tempo di dormire e non è più tempo di stare a pensare ai propri problemi. Ravviva il dono di Dio che c'è in te. E voglio leggervi proprio quello che l'apostolo Paolo disse a Timoteo, suo figlio nella fede. Prima Timoteo capitolo 4, anzi, prima Seconda Timoteo capitolo 1 verso 6, Seconda Timoteo, sì, capitolo 1 verso 6, per questa ragione ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Ravvivare significa e viene dal greco, non fateci caso come lo leggo perché non so degli accenti, non so tante cose del greco, io leggo solo quello che è scritto e come lo leggo lo leggo. La cosa importante è il significato di quello. E anazopireo anazopireo perché è l'accento sulla O, che significa accendersi di nuovo, riaccendersi o risuscitare nel contesto di un fuoco che si era talmente ormai assopito da quasi spegnersi. E c'è bisogno che si riaccenda, che risusciti, che si rivitalizzi quel fuoco. Perché è importante ravvivare il dono di Dio? Perché Dio ha messo i suoi doni nella tua vita quando per mezzo dello Spirito Santo è venuto ad abitare dentro di te, e lo Spirito Santo ha portato i suoi doni, ha portato anche dei doni specifici nella tua vita perché tu possa essere usato per la gloria di Dio, per manifestare la potenza di Dio. E tu non puoi vivere come vivono tutti gli esseri umani su questa terra. Perché se vivi come si vive nel mondo, tu stai spegnendo, se non hai già spento, il dono di Dio che è stato messo nella tua vita per manifestare il soprannaturale. Tu sei soprannaturale. Tu non sei una persona normale, naturale. Perché da quando hai creduto in Gesù, tu sei nato di nuovo e sei soprannaturale, perché sei figlio di Dio. E Dio alla tua nuova nascita ha messo dei doni. C'erano diversi doni in Timoteo. Uno di questi doni, per esempio, era quello di fare il lavoro di evangelista. E lui un po' se n'era dimenticato, perché preso com'era dal suo impegno apostolico, lui era un apostolo e doveva confermare le varie chiese dove era mandato, e poi preso anche dall'insegnamento perché doveva insegnare, preso dalle molteplici consulenze, a un certo punto era venuto meno in questo dono che c'era nella sua vita di annunciare il Vangelo, di evangelizzare, di fare l'opera di evangelista. E perciò per questo motivo l'apostolo Paolo gli dice: ravviva il dono che è in te, che ti è stato confermato, che ti è stato dato, ma in realtà si dovrebbe dire che ti è stato riconosciuto per l'imposizione delle mani, attraverso la profezia, attraverso il ministero profetico, gli è stato riconosciuto il dono che c'era nella sua vita. Però vedete quanto è importante essere nella Chiesa, fare parte della Chiesa ed essere parte attiva nella Chiesa, perché questo ti permette di avere dei ministeri su di te che riconoscono il dono di Dio nella tua vita e che lo confermano, perché altrimenti tu non saprai mai quello che c'è. Perché molti camminano per i fatti propri. Ci sono diversi addirittura che vanno di chiesa in chiesa. Voi avete mai visto quelle persone che andando di chiesa in chiesa a un certo punto si riconoscono e si riconosce in loro che ci sia un ministero, che ci sia la potenza di Dio in manifestazione? Assolutamente no. Sono persone che non fanno niente, pensano di essere spirituali perché credono di essere libere e di andare dovunque lo Spirito dice loro di andare, ma non è lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo, la prima cosa che ti dirà è: sii fedele, servi dove ti trovi, servi il Signore nel contesto in cui sei stato messo. È lì che si deve evidenziare il dono di Dio. E quindi l'apostolo Paolo dice a Timoteo che si stava spegnendo nell'evangelismo: ravviva il dono di Dio che è in te, che ti è stato riconosciuto per l'imposizione delle mani. E quando c'è stata la parola profetica è stato detto chiaramente e dettagliatamente che lui era chiamato a fare un'opera evangelistica e che si doveva muovere nella potenza di uno che viene mandato come evangelista. Sapete che l'evangelista è quello che deve essere accompagnato soprattutto dai doni di potenza? Perché uno che dice di essere evangelista e non c'è mai un miracolo, non c'è mai una guarigione nel suo lavoro evangelistico, non è evangelista. Non è un ministero evangelistico, non è l'opera di un evangelista, perché chi evangelizza, chi ubbidisce al mandato di evangelizzare, è accompagnato intanto, prima di tutto, dai segni. E poi, come dice poi in Prima Corinzi al capitolo 12, quando parla dei doni dello Spirito Santo, i doni di potenza soprattutto sono quelli che accompagnano chi fa l'opera d'evangelista. Perché Dio vuole sempre confermare la parola che viene annunciata. E quando viene annunciata la verità del Vangelo, Dio è lì pronto ad operare miracoli. Perciò vi dico: non abbiate paura, non abbiate timore quando vi trovate davanti ad una persona che sta male, che è ammalata di qualsiasi tipo di malattia. Non ha importanza quanto sia grave la malattia che ha, può anche essere al momento quasi del trapasso. Voi e noi abbiamo, permettetemi di dire questo, l'obbligo di pregare per quelle persone e di dichiarare la loro guarigione. E il Signore confermerà dal cielo con la sua gloria e con la sua potenza, perché il Signore conferma sempre la sua parola. Quando annunciamo la parola sarà confermata da segni, prodigi e miracoli. Questo è quello che hanno chiesto i nostri fratelli della Chiesa degli Atti, dopo che erano stati minacciati, perché non dovevano parlare più nel nome di Gesù, non dovevano più insegnare secondo gli insegnamenti di quel Gesù che loro avevano crocifisso. Basta, non dovete più farlo, non nominate più quel nome. E loro hanno detto: noi dobbiamo ubbidire a Dio. Dio ci ha ordinato e ci ha comandato di annunciare il Vangelo nel nome di Gesù, e noi lo faremo. E quando sono tornati ai loro fratelli, facendo vedere i lividi, e non li facevano vedere i lividi dei colpi di frusta che avevano ricevuto 39 colpi di frusta, erano stati battuti e poi li hanno mandati via. Quando sono tornati gioiosi, dicendo: abbiamo avuto il privilegio di essere stati perseguitati nel nome di Gesù, proprio come Gesù ci aveva detto. Ha detto: beati voi quando vi perseguiteranno nel mio nome. Giubilate, perché il vostro premio è grande. E vi dico una cosa: non è solo il premio che riceveremo al Tribunale di Cristo, al Bema. I premi li riceviamo, li cominciamo a ricevere qui, con una maggiore unzione, una maggiore potenza, una maggiore rivelazione. La tua vita trasformata, che trasforma la vita degli altri a cui stai annunciando il Vangelo. Wow! Cosa chiesero? Facendo vedere tutte le lividure. Guardate, guardate, guardate. Che privilegio, che privilegio. E i fratelli che dicevano, mi guarda quello. Quasi quasi si gioivano gli uni con gli altri, quasi quasi si portavano invidia sul fatto che loro erano stati battuti. Ma sarebbe arrivata anche per loro. Molti hanno avuto il privilegio di dare la loro vita per il nome di Gesù. È un privilegio, non è un pericolo, una minaccia. Dobbiamo stare zitti perché altrimenti chissà cosa ci succede. La tua vita è nelle mani del Padre. Tu appartieni a Cristo, non appartieni più a te stesso, appartieni a Cristo. Lo vuoi comprendere che ora tu appartieni a Cristo? Sei proprietà di Cristo perché Lui ti ha riscattato dal vano modo di vivere che ci è stato tramandato dai padri. Lui ti ha riscattato dalla schiavitù del peccato, ti ha riscattato, ti ha liberato a prezzo del suo sangue. Ha dovuto dare il suo sangue, il suo preziosissimo sangue, il sangue del giusto. È stato dato per riscattarti dalla schiavitù. E ora tu non appartieni più a te stesso, sei libero. Ma voglio darti questa notizia, che tu non appartieni più a te stesso. E quando devi fare delle cose, dovresti sempre chiedere al proprietario di te stesso. Posso fare questo? Posso scegliere queste cose? Posso fare queste decisioni mie? Perché è vero che siamo stati liberati, ma voglio ricordarvi anche in che modo siamo stati liberati. Siamo liberi, è vero, sei libero. Sei libero anche di peccare. Ma voglio anche ricordarti che questa libertà che tu hai ricevuto dal peccato l'hai ricevuta a prezzo di sangue. Sei stato comprato, sei stato riscattato, comprato con un riscatto, sei stato liberato e Gesù ti ha reso libero. Ma ora, se vuoi vedere la gloria di Dio manifestarsi attraverso di te, se vuoi vedere l'unzione, la potente unzione dello Spirito Santo che opera distruggendo il giogo dell'avversario, operando con segni, prodigi e miracoli attraverso di te, se vuoi vedere questo, tu ti devi considerare proprietà di Cristo e non sei più tu a decidere cosa devi fare di te stesso. Dovresti chiedere al Signore. Altrimenti hai ricevuto Gesù solo come salvatore, solo come guaritore, ma non l'hai ricevuto come Signore. Perché se Lui è il Signore, significa che Lui è il tuo proprietario. È duro? È la verità. Quindi o è duro o non lo è, così è. E a me piace che sia così. Perché se sono sua proprietà ho anche dei privilegi, è Lui che si prende cura di me. E quando mi trovo nel bisogno non devo andare a cercare a destra, a sinistra, a sbattermi la testa di qua e di là perché possa ricevere una risposta, perché qualcuno mi possa aiutare. Io ho un Signore che si prende cura di me, che mi provvede, che quando mi trovo nel bisogno io posso gridare e dire Signore, e Lui subito scatta e viene da me perché io gli appartengo. Alleluia! Come cambia tutto, anche la nostra fede cambia quando cominciamo a guardare le cose come la parola di Dio ci dice. Noi dobbiamo rendere reale la parola nella nostra vita e non guardare la realtà che ci circonda, perché Pietro, guardando la realtà che lo circondava, è affondato. Ma fino a che guardava Gesù, che è l'autore e il compitore della fede, Lui camminava sull'acqua, camminava nel soprannaturale, camminava nella potenza del regno di Dio, che non conosce ostacoli. Ma quando ha cominciato a guardare alla realtà che c'era attorno a lui, allora, ma la cosa bella, ritorno a quello che ho detto prima, che anche se stava, era lì, tra i flutti dell'acqua del mare, e stava per annegare, lui ha gridato: Signore, salvami! E il Signore subito, prontamente: Uè, vieni qua, perché io sono il tuo Signore e non ti lascio annegare, vai e cammina sull'acqua. Non voglio andare oltre stasera, poi continueremo la prossima volta, continueremo su un argomento importante, vitale: riconoscere cos'è l'unzione sopra e cos'è l'unzione dentro. Nell'Antico Testamento le persone chiamate da Dio, scelte da Dio, avevano l'unzione sopra e non potevano conoscere l'unzione dentro, perché non erano nate di nuovo, non potevano nascere di nuovo, Gesù non era ancora venuto. Ma noi abbiamo questo meraviglioso privilegio di avere l'unzione dentro. E la prossima volta vi insegnerò, vi parlerò su come, domenica prossima, su come dobbiamo usare, riconoscere cos'è unzione sopra e cos'è l'unzione dentro. Solo un piccolo assaggio: l'unzione sopra ti fa camminare nella potenza di Dio, ma l'unzione dentro ti fa crescere nel carattere di Cristo. Ci vogliono tutte e due. Non puoi non dire: beh, io scelgo l'unzione sopra. Perché è proprio questo che è l'errore, l'errore di tanti. Tanti fanno questo errore perché scelgono: oh, io prendo, voglio l'unzione sopra, quella che mi dà potenza. E non crescono. E faremo degli esempi di persone che avevano l'unzione sopra, ma hanno fatto una brutta fine, pur avendo l'unzione sopra. Tutte e due le unzioni debbono camminare insieme con noi: unzione sopra, l'unzione dentro. L'unzione dentro ti è stata data, uno dei motivi, ti è stata data perché tu possa discernere le falsificazioni e gli inganni dell'avversario, le false dottrine, per esempio. E l'unzione dentro ti insegna e ti fa riconoscere se una parola, se una dottrina viene dal Signore oppure no. Solo questa piccolissima esperienza, mentre eravamo lì in questo viaggio con la nostra guida, lei ci raccontava, perché lei ha detto poi a un certo punto, alla fine si è proprio palesata, si è manifestata, va, dicendo chiaramente: io sono ebrea e sono gnostica, che non è una cosa che si mangia. E oltre a questo, perché fino a che era ebrea, era gnostica, vabbè. Ma la cosa terribile è che lei voleva propinarci spiritismo, animismo e cose di questo genere con la sua conoscenza. Perché quando tu ascolti una persona che ha una certa conoscenza, tu ascolti come un'autorità che ti sta insegnando. E lì è il pericolo, perché poi tu apri alla tua attenzione, il tuo cuore, la tua anima a quelle cose. Però lo Spirito Santo e l'unzione dello Spirito che c'è dentro di te ti fa sentire qualcosa. Questa cosa, non lo so, mi lascia l'amaro in bocca. Non mi convince proprio. No, sì, bello quello che ha detto, cose nuove, ma non mi convince granché. È l'unzione dentro, per sapere discernere, per sapere riconoscere le falsità, gli inganni. Ma questo lo vedremo la prossima volta. Ci alziamo in piedi.